Dalle meditazioni di Don Francisco Fernández Carvajal. Quarta settimana di Pasqua, sabato. La virtù della speranza. Speranza umana e virtù soprannaturale della speranza. Certezza di questa virtù. Il Signore ci darà sempre le grazie necessarie. Nel Vangelo della Messa leggiamo queste consolanti parole di Gesù: «Qualunque cosa chiederete nel nome mio, la farò». E l'antifono alla comunione raccoglie altre parole del Signore, non meno confortanti: «Quelli che mi hai dato, Padre, voglio che siano con me dove sono io, perché contemplino la gloria che mi hai dato». È il Signore stesso che intercede per noi in cielo e ci promette che tutto quello che chiediamo in nome suo ce lo concederà. Chiedere in nome suo significa in primo luogo credere nella sua risurrezione, nella sua misericordia. E significa chiedere quei favori, umani o soprannaturali, che convengono alla nostra salvezza. Questo è l'oggetto fondamentale della virtù cristiana della speranza, della vita stessa dell'uomo. C'è la speranza umana del contadino che semina, del marinaio che compie una traversata, del commerciante che intraprende un affare. Si vuole conseguire un bene, un fine umano, ottenere un buon raccolto, approdare nel porto per il quale si è salpati, realizzare ricchi guadagni. Ed esiste la speranza cristiana. Essa è essenzialmente soprannaturale e pertanto supera di gran lunga il desiderio umano di essere felici e la fiducia naturale in Dio. Con la speranza aspiriamo alla vita eterna, a una felicità soprannaturale che è possesso di Dio, a vedere Dio come Egli stesso si vede, ad amarlo come Egli si ama. E tendiamo a Lui utilizzando i mezzi che Egli ci ha promesso e che non ci mancheranno mai se non siamo noi a rifiutarli. Il motivo fondamentale per il quale speriamo di conseguire questo bene infinito è che Dio ci porge la sua mano con infinita misericordia e amore e noi corrisponderemo con la nostra volontà, accettando con amore la mano che Egli ci tende. La virtù della speranza non dà al cristiano la sicurezza di salvarsi, a meno di una grazia specialissima di Dio, ma egli può tendere con sicurezza al suo fine, così come sul piano umano chi intraprende un viaggio, pur non avendo la certezza di arrivare, ha però la certezza di essere sulla strada giusta e di giungere a destinazione se non abbandona la via. La certezza della speranza cristiana non è dunque ancora la certezza della salvezza, ma è la certezza fermissima di tendere verso di essa, fiduciosi che Dio non comanda cose impossibili, ma comandando ti ordina sia di fare quello che puoi, sia di chiedere quello che non puoi. Il Magistero della Chiesa insegna che tutti debbono nutrire e riporre fiducia fermissima nell'aiuto di Dio. Dio, infatti, se essi non vengono meno alla sua grazia, come ha cominciato un'opera buona, così la perfezionerà, suscitando il volere e l'operare. Il Signore non ci abbandonerà se non saremo noi ad abbandonarlo e ci concederà i mezzi necessari per andare avanti in ogni tempo, luogo e circostanza. Ci presterà ascolto ogni volta che ricorriamo a Lui con umiltà. Ci aiuterà a cercare la santità nelle attività, nel lavoro e nelle situazioni proprie della nostra vita. Quanto maggiori sono le difficoltà, tanto più grande sarà il suo aiuto. Quanto più siamo deboli, tanto più ci darà forza. Peccati contro la speranza, la presunzione e lo sconforto. La speranza cristiana deve avere due qualità o proprietà. Deve essere laboriosa per evitare la presunzione che aspetta senza faticare la ricompensa divina e deve essere fermissima, invincibile, per evitare lo scoraggiamento. C'è presunzione quando si confida più nelle proprie forze che nell'aiuto di Dio e si dimentica la necessità dell'aiuto della grazia per le buone opere che realizziamo. Oppure quando dalla misericordia divina si spera ciò che Dio non può darci per nostra cattiva disposizione, per esempio il perdono senza un vero pentimento o la vita eterna senza nostro minimo sforzo per meritarla. Non capita di rado che dalla presunzione si passi in breve allo scoraggiamento davanti a prove e difficoltà, come se questo bene arduo, che è l'oggetto della nostra speranza, fosse irraggiungibile. Lo sconforto porta prima al pessimismo e poi alla tiepidezza, per la quale si considera troppo difficile il compito della santificazione personale e si rinuncia a ogni sforzo. La causa dello sconforto non sono le difficoltà, ma la mancanza di desideri sinceri di santità e di giungere al cielo. Chi ama Dio e vuole amarlo ancora di più, approfitta proprio delle difficoltà per dimostrargli il suo amore e per accrescere le virtù. Si perde la speranza quando si cade nell'imborghesimento, nell'attaccamento ai beni della terra, gli unici che si reputano veri. La persona tiepida finisce per scoraggiarsi perché ha perduto, a causa di continue negligenze colpevoli, l'obiettivo della sua lotta per santificarsi, per conoscere e amare di più Dio. Le cose materiali allora acquistano praticamente per lui un valore assoluto, anche se teoricamente forse non lo ammette. E se trasformiamo i progetti temporali in mete assolute, cancellando dall'orizzonte la dimora eterna e il fine per il quale siamo stati creati, amare e dare gloria al Signore per poi goderlo in cielo, i più brillanti programmi diventano tradimenti e addirittura strumento per avvilire le creature. Nella vita dobbiamo muoverci con obiettivi ben determinati, con lo sguardo posto in Dio, e ciò ci porta a svolgere con speranza le nostre attività temporali, ci costino o no. Allora comprendiamo che tutti i beni terreni, essendo beni, sono relativi e debbono rimanere sempre subordinati alla vita eterna e a quanto vi si riferisce. L'obiettivo della speranza cristiana trascende in maniera assoluta tutto ciò che è temporale. Questo atteggiamento davanti alla vita, che fa conservare la speranza, prevede una lotta quotidiana e allegra, perché la tendenza di ogni uomo e di ogni donna è a fare di questa vita una città permanente, quando invece siamo di passaggio. La lotta ascetica ben definita nella direzione spirituale, l'esame generale quotidiano, il ricominciare una volta dopo l'altra, con umiltà, senza lasciare spazio allo sconforto, sono la migliore garanzia per mantenerci saldi nella speranza. Il Signore ci ha promesso, come leggiamo nel Vangelo della Messa, che se gli chiediamo aiuto ci verrà sempre in soccorso. La Vergine, speranza nostra, ricorrere a lei nei momenti più difficili e sempre. Io sono la madre del bell'amore, in me ogni speranza di vita e di forza. Sono parole che da secoli la Chiesa ha posto sulle labbra della Vergine. La speranza fu la virtù specifica dei patriarchi e dei profeti, di tutti gli israeliti pii che vissero e morirono con lo sguardo posto nel Signore degli eserciti e nei beni che la sua venuta al mondo avrebbe portato con sé, accontentandosi di guardarli da lontano e di salutarli, considerandosi stranieri e pellegrini sopra la terra. Per molte generazioni la speranza sostenne il popolo di Israele in mezzo a innumerevoli prove e tribolazioni. Con più forza di tutti i patriarchi e profeti e di tutti gli uomini giusti, la Vergine Santissima si unì a questo clamore di speranza e di desiderio per la venuta del Messia. La Vergine nutriva una speranza maggiore perché era confermata nella grazia e dunque preservata da ogni presunzione e da ogni mancanza di fiducia in Dio. Già prima dell'Annunciazione, Santa Maria approfondì la conoscenza delle Sacre Scritture, come mai fece alcun'altra intelligenza umana, e questa lucida conoscenza di quanto avevano annunciato i profeti aumentò fino a diventare la fiducia sicura che quanto era stato annunciato si sarebbe realizzato. Questa speranza andò crescendo come cresce la certezza del navigante che ha preso la rotta opportuna, che si trova ormai al termine del suo viaggio e aumenta a mano che si avvicina. Maria si esercitava nella speranza, quando nella sua giovinezza desiderava ardentemente la venuta del Messia, poi quando aspettava che il segreto del concepimento virginale del Salvatore si manifestasse a Giuseppe, suo sposo, quando si trovò a Betlemme senza sapere dove far nascere il Messia, nella sua fuga precipitosa in Egitto. Più tardi, quando tutto pareva perduto sul Calvario, Ella attese la risurrezione gloriosa di suo figlio, mentre il mondo era ancora avvolto nelle tenebre. Ora, prossima ormai l'ascensione di Gesù al cielo, si dispone a sostenere la Chiesa nascente nella diffusione del Vangelo e nella conversione del mondo pagano. Lungo i secoli il Signore ha voluto moltiplicare i segni della sua assistenza misericordiosa e ci ha lasciato Maria come faro potente perché possiamo orientarci quando ci fossimo perduti e sempre. Se insorgono i venti delle tentazioni e ti incagli fra gli scogli delle tribolazioni, guarda alla stella, invoca Maria. Se sei spinto qua e là dalle onde della superbia, dell'ambizione, della calunnia, dell'emulazione, guarda la stella, invoca Maria. Se l'ira, l'avarizia, la concupiscenza della carne squassano la navicella del tuo spirito, guarda Maria. Se turbato dall'enormità dei tuoi delitti, confuso per il fetore della tua coscienza, atterrito per l'orrore del giudizio, cominci a precipitare nel baratro della tristezza e nell'abisso della disperazione, pensa a Maria. Nei pericoli, nelle angustie, nelle perplessità, pensa a Maria, invoca Maria. Maria sia sempre nella tua bocca e nel tuo cuore. E per impetrare il soccorso della sua preghiera, non dimenticare i suoi insegnamenti. Seguendo i suoi esempi non ti smarrirai. Invocandola non perderai la speranza. Pensando a lei non cadrai nell'errore. Appoggiato a lei non scivolerai. Sotto la sua protezione non avrai paura di niente. Con la sua guida non ti stancherai. Per il suo beneplacito giungerai a destinazione.